dedicato a Nereo Rocco.
La Corpo 9 editrice presenta. Il Milan racconta. Gli 80 anni del diavolo, minuto per minuto. Un documentario di Sandro Ciocchi.
Dicembre 1899, da Pietroburgo si ha notizia di una sommossa antizarista nel Turkestan sedata con 300 deportazioni in Siberia e 25 impiccagioni.
16 dicembre 1899, a Costantinopoli il conte di Torino viene ricevuto dal sultano e insignito del gran cordone dell'ordine di Osmanie, interamente in brillanti.
A Roma, dopo le rinunce del principe Caetani di Sermoneta e del senatore Vitelleschi, il partito liberale propone la candidatura al seggio di sindaco di Don Prospero Colonna, principe di Sonnino.
17 dicembre 1899, a Milano, in una saletta del ristorante dell'Hotel du Nord, nasce il Milan Cricket and Football Club.
A fondare il Milan sono immigrati inglesi ed esponenti della Milano Bene dell'epoca, Dubini, Camperio, Pirelli, capitanati da Herbert Kilpin, un britanno pieno di fede nei destini del nuovo sport, che qualcuno chiama ancora pallapiede, e convinto di inalberare i più bei baffi di Milano. È lui che decide per il rosso e nero delle maglie.
Perché? Chiede Pirelli.
Ma perché dovremmo essere dei diavoli, replica secco Kilpin.
Il quale Kilpin farà in tempo a vincere 3 scudetti col Milan e a segnalarsi per 3 episodi. La fuga alla vigilia delle nozze per raggiungere la squadra a Genova, il terrificante ceffone che ne ricava al suo rientro alla stazione di Milano dalla futura signora Kilpin, e l'altro vigoroso ceffone che è invece lui ad allungare a un ragazzino della squadra Boys che durante una partita di allenamento non solo non gli fa toccare palla, ma addirittura lo irride con un paio di tunnel.
Naturalmente Kilpin non sa di aver commesso un gesto sacrilego, giacché di lì a poco il ragazzino in questione sarebbe entrato nella leggenda con il nome abbastanza impegnativo di figlio di Dio.
Si tratta infatti di Renzo De Vecchi, forse il primo calciatore di scuola italiana di autentica statura internazionale.
Poco prima che mancasse, gli chiedemmo come fosse diventato milanista.
Io ho sposato i colori del Milan, in quanto che stavo di casa proprio vicinissimo al campo del Milan, tanto che uscivo di casa già vestito da giocatore e andavo direttamente sul campo pronto per giocare.
Dov'era il campo?
In via Fratelli Bronzetti. Da una parte c'era la tribuna principale, dall'altra parte c'era un muretto che era il cimitero di Porta Vittoria.
È vero che a quell'epoca, anziché essere pagati, i giocatori pagavano per poter giocare?
Bisognava pagare la quota, cioè farsi soci effettivi per poter avere il diritto di andare sul campo.
Sul quale campo, com'era il gioco a quell'epoca?
Era un po' più lento.
De Vecchi, com'è nato il nome di battaglia di figlio di Dio?
Fuori nel Milan. Era un socio del Milan che si chiamava Bonfiglio. Una partita ha visto quello che ho fatto io durante questa partita e ha detto: ma che lì è il fio del Signore, il disgeneminga, come lui, quello lì, dice, è il fio del Signore, quel lì.
Quando vi arriva De Vecchi, il Milan ha già vinto 3 scudetti, nel 1901, 6 e 7, e dovranno passare 44 anni prima che gli riesca la conquista del quarto, ma la squadra, in questo lungo periodo a cavallo delle due guerre, pur sconcertando critici e tifosi per la discontinuità del suo rendimento, riesce ad eseguire grossi campioni come il belga Vanegge e l'ungherese Banas. Sentiamo come fosse quel Milan attraverso la testimonianza di Francesco Mario Fossati.
Banas venne nel Milan nel 1923-24. È stata una sorpresa per tutti, per il modo con cui giocava, per il modo con cui trattava il pallone, con passaggi perfetti, precisi, eccetera, eccetera. In quell'epoca il Milan aveva poco, aveva due terzini, il quale uno, Bronzini, calciava 10-12 metri. L'altro, Soldati, non doveva prendere i palloni di testa assolutamente perché lui era avvocato e quindi la testa doveva servirgli per la professione, non per caso.
Ecco, pensiamo che non avesse problemi di questo tipo Vanegge, che doveva essere un gran cannoniere, visto che in 80 partite col Milan ha segnato 94 gol.
Vanegge era un giocatore della Union Saint-Gilloise di Bruxelles. È venuto a Milano con la propria squadra, sollecitato da dirigenti di Milan di allora, si è fermato in Italia e ha giocato per parecchi anni nel Milan. Vanegge è stato certamente un grande campione. Di questo periodo poi ricordo un altro giocatore, certo Krum, un inglese, che giocava alla destra ed era anche un buon giocatore, ma aveva la nostalgia della sua terra e lo trovavano sovente piangente proprio perché non poteva ritornare a casa.
Beh, in qualche modo c'era da piangere anche sul Milan degli anni 30, che ad eccezione del 36-37 e del 37-38, quarto e terzo posto, videro il Milan navigare a fondo classifica. E c'era da piangere anche per motivi extra tecnici in qualche occasione. Sentiamo cosa diceva nel 66 un vecchio dirigente rossonero, Luigi Quintè.
Beh, le condizioni del Milan dell'anteguerra erano disastrose. Ci sono stati dei momenti che non avevano i quattrini per fare le trasferte. Allora i vecchi soci versavano 500, le 1000 lire per poter fare la trasferta. Nel 1938-39, quando eravamo ancora con la sede in via dell'Aura, e lì purtroppo qualche volta ci hanno tagliato anche la luce perché non avevamo i quattrini da pagare la luce.
Nel 40-41, dopo un esordio trionfale 4-0 al Napoli, la squadra è battuta a Novara, nel derby e a Livorno, dove Gino Cappello, uno degli attaccanti di maggior classe che il nostro calcio abbia mai avuto, si sfoga al microfono.
Adesso io credo che sia questione di morale più che altro, insomma. Abbiamo bisogno di vincere una partita e dopo io credo che tutto si risolva. E anche oggi, ha visto, abbiamo pressato più noi per 80 minuti e abbiamo perso 1-0. Questa qui è scarogna.
Quella stagione fu raddrizzata al meglio, comunque il Milan arrivò ottimo terzo, anche grazie ai gol di uno dei cannonieri più terrificanti che i nostri campionati ricordino, Aldo Boffi, detto il bombardiere di Seregno, che in un derby segnò un gol davvero singolare.
Con l'Inter, il terzino sudamericano si è messo a tirare una rimessa e io andavo verso il centro, con le spalle girate al terzino. Questo qua nel tirare è scivolato un po' e la palla ha preso una parabola tesa a un'altezza di mezzo metro. Mi sono girato di colpo e prima che il portiere entrasse in porta la palla era già dentro.
Ecco, qual era il segreto della sua straordinaria potenza di tiro, Boffi?
Piede piccolo, gamba lunga e muscoli non massicci, elastici.
Di Boffi ci parla anche Paolo Todeschini, che oggi è apprezzato scultore e che in gioventù è stato ottimo centrocampista e in una occasione anche allenatore del Milan.
E ricordo di Boffi particolarmente una partita con la Juventus. Il primo tiro, una punizione dal limite, le tirava sempre lui, una gran bolide. Il portiere è volato a parato, ma intuendo la traiettoria, ma l'ha colpito in pieno in faccia. Ha salvato il gol, ma è rimasto svenuto 8-10 minuti. Un'altra azione, privato dentro in area, da 7-8 metri, ha tirato fortissimo. Questo ancora intuisce la traiettoria, con lo stomaco para, salva il gol, è rimasto fuori un fuori altro quarto d'ora e così via. Dopo ha preso 5 gol, perché non sapeva più da che parte girarsi, ecco.
Quello di Boffi, Cappello e Todeschini era un Milan che faceva disperare i tifosi, dando ad ogni inizio stagione l'impressione di poter vincere il campionato e alternando poi invece prodezze a smarrimenti. Sentiamo come lo ricorda un dirigente che si è occupato a lungo delle minori milaniste, Vittorio Trapanelli.
Noi la chiamavamo un pochino la squadra del pim pum pam, ecco, perché un gioco, un sistema non ce l'aveva, ecco. Un po' troppo individuale, ecco, era il gioco di questi elementi. Io qui voglio rendere merito anche al povero Trapattoni, che quando ha assunto la presidenza direttamente del Milan, no? La società e la squadra ha cambiato fisionomia.
In effetti la presidenza Trapattoni riuscì a dare al club strutture e dimensioni da grande squadra. A guerra già scoppiata, comunque, il Milan combina un'altra delle sue diavolerie, e cioè cattura l'uomo simbolo dell'Inter, Giuseppe Meazza.
Era un po' emozionatissimo, lei, perché in quei momenti lì c'erano momenti brutti. Io mi ero appena sposato, abbandonare Milano non era tanto bello per me. Ma allora mi sono fermato e sono andato al Milano. Io sono del 1924 che sono all'Inter, ma io a quel momento lì dovevo difendere la squadra che mi pagava.
In effetti i tempi cupi sono finiti, con la presidenza Trapattoni il Milan paga e paga bene tutti, giocatori, tifosi, avversari. Diventa una squadra sempre più in odor di scudetto. Come mai? Sentiamo un antico testimone di quegli anni, il socio Roberto Orbetelli.
Per me è un fatto prevalentemente tecnico. Infatti al Milan era arrivato il commentatore Busini, il quale aveva adottato quasi assieme al Genova il sistema. E l'Inter diceva, mi ricordo perfettamente, noi siamo sicuri di vincere il campionato perché abbiamo 4 punti dal Milan, che sono sicuri, vinceva sempre. E invece con la storia del sistema li abbiamo surclassati nella maniera più indegna e il Milan, su quella spinta lì dei vari Tognon, Burini, Buffon, poi Foglia c'era, per 10 o 15 anni è stata l'unica squadra italiana che all'estero si è fatto un nome, non solo per la bontà del gioco ma anche per la correttezza dei suoi atleti, che è stata veramente esemplare.
Nel 49 il Milan si piazzerà terzo. Il vento del nord investe il calcio italiano, sono di moda i giocatori scandinavi che ci seducono con il loro nerbo atletico, il loro esotico biondore e la loro serietà professionale. La stella del momento è un attaccante danese, Pleger, che il Milan opziona battendo sul tempo la concorrenza. Ma sentiamo il racconto di un consigliere dell'epoca, Guido Garimoldi.
Il Milan stava trattando e aveva ingaggiato Pleger. Sul treno all'arrivo a Chiasso salgono i dirigenti della Juventus, prendono il Pleger e gli fanno firmare il contratto per la Juventus. Allora è intervenuto il presidente della Juventus Agnelli e, per placare le acque, e da gentiluomo quale è, ha offerto l'opzione Nordahl. Le informazioni, per la verità, non erano esaltanti, referenza addirittura da scartare il giocatore in partenza. Però Busini, da Volpone, ha voluto farlo venire lo stesso. Combinato i prezzi, è arrivato questo Marcantonio alla stazione. 5.000 persone a attenderlo. La sensibilità del pubblico si dimostra in quei momenti particolari.
Nordahl, il più grande goleador visto in circolazione in Italia, come fu accolto dai colleghi del Milan? Sentiamo un uomo chiave del grande Milan di quei tempi, Carletto Anovazzi.
Io, Bonomi e tutti gli altri giovani, abbiamo detto qua, hanno comperato un scaricatore di porto, vedere sto uomo goffo, vestito alla svedese, che non dava affidamenti, soltanto che poi quando l'abbiamo visto giocare abbiamo cambiato tutti il parere, perché realmente era un fuori classe. Dico, se tanto ci dà tanto, qua cominciamo a dare un po' di battute anche noi.
Oh, l'anno dopo arrivarono Green e Lidl.
Lei, come ben sa, io ero sempre insieme al mio inseparabile amico Bonomi, no? E quell'anno lì è andato su in Svezia col Milan, mentre io sono rimasto a casa. Quando è tornato mi dice, sai, avevano comprato due mezziali. Uno è il professore, perché il nome professore l'ha dato Bonomi, e l'altro è Zatopek. Ma fa certe volate, adesso li vedrai. Difatti, i primi allenamenti ho visto sto Gren, un tipetto lì, smilzo, sembra un magretino, e tutto pelatino. Dico subito, Bonomi, non avrei mica preso qualche abbaglio, mi sembra più se un cameriere che un giocatore de fall. E invece, e visto subito nei primi allenamenti, ho detto, guarda, il nome giusto è quello lì, è professore. Difatti trattava la palla a destra e a sinistra, aveva un'intelligenza formidabile, insomma era proprio un vero fuori classe. L'altro, il nome giusto era Zatopek, l'uomo cavallo, faceva certe galoppate. Io, che ero un fondista, che tutti dicevano che la mia forza era vero, era correre, andare in profondità, ritornare. Questo anche negli allenamenti subito l'ho visto, che mi staccava facile, c'era una falcata, poi tirava a sinistra e a destra, proprio un vero fuori classe. Poi abbiamo giocato in campionato e lì è cominciato le lamentele di tutti gli avversari, ma dove siete andati a pescarli, quel trio, brava gente, per gente che non fan pesare la loro forza, la loro classe, anzi ritenevano sempre che la forza eravamo noi, i giovani del Milan, invece che la forza reale erano loro tre.
Tre tipetti che costituivano una vera macchina da gol. Al loro primo campionato in Italia, il Milan è da 4 gol al Venezia, alla Pro Patria e alla Fiorentina, 5 all'Inter, alla Triestina, al Genoa, alla Sampdoria, 6 alla Roma, 7 alla Juventus, al Torino e alla Pro Patria, 9 al Bari. Ecco, questo maramaldeggiare a Novazzi non vi procurava qualche antipatia?
Le dirò un piccolo particolare. Col Novara, 9-2, e mi ricordo sempre che Baira, il mediano del Novara, mi ferma durante l'uscita del primo tempo e dice, digli di smetterla di correre. Ho chiamato il piccolo Tommaso, il figlio di Nord, e dice, senti, vieni qua, te che parli bene italiano, di al professore, basta fare gol, perché se no si arrabbiano quelli là. E lui, bello, tranquillo, perché lui era un flemmatico, dice, sai Callo, impossibile non fare gol, perché pubblico pagato 90 minuti, noi giocare, che loro la parola giocare non c'è, giocare 90 minuti e segnare 90 minuti.
Lidlme, al momento di trasferirvi da noi, avevate qualche timore di non riuscire ad inserirvi subito felicemente nel contesto del nostro calcio?
Ma in quel periodo lì eravamo considerati il migliore giocatore d'Europa. Però sapevamo che il gioco era molto veloce e questa era l'unica nostra paura. Però con l'ambientamento e la fortuna di aver trovato un Tognon o un Anovazzi che erano in nazionale, ci ha aiutato molto.
A quell'epoca, cioè nel 49-50, com'era divisa la tifoseria di Milano?
E all'inizio il Milan avrà avuto 5-10% di tifosi e l'Inter, con ricordo ancora dei Meazza, aveva avuto 85-90%. E adagio adagio siamo, non dico che abbiamo pareggiato, però sarà stato 60-40 a fine dell'anno.
Nel primo anno del trio il Milan deve contentarsi della piazza d'onore, ma il secondo, il 50-51, approda a vele spiegate al suo quarto titolo, suscitando l'ammirazione entusiasta persino degli avversari. Eppure Nordal, questo idolatrato folgoratore di reti, non perde mai la sua imperturbabilità. Neanche quando nel derby del girone d'andata fa due gol all'Inter che il Milan piega per 3-2. Sentite come risponde a chi gli chiede come giudichi il risultato.
Sì, è molto interessante perché sono nostro giocatore, un po' tranquillo, tante belle passate, poi tira molto bene.
Nel frattempo Gunnar Grenny, il professore, si è fatto una solida fama di profeta infallibile, è raro che sbagli un pronostico. Alla vigilia della difficilissima gara di Firenze, il 10 aprile del 50, tutti i suoi compagni dicono che considererebbero un pareggio un ottimo risultato, ma lui preferisce sbilanciarsi.
Ma è un po' difficile dire, ma vincere 3-1.
E sarà effettivamente un 3-1 con gol di Nordal, Lidl e Burini. L'anno dopo, quello dello scudetto a Firenze, il Milan non va oltre il pareggio, ma il suo allenatore, l'ungherese Chrysler, non si scompone.
È un match nullo, fuori casa, non è un insuccesso. Naturalmente noi abbiamo aspettato di vincere, non abbiamo potuto vincere perché abbiamo trovato una squadra che ha combattuto con tutti i mezzi per affermarsi. E se i nostri laterali, come era intenzione, riuscivano meglio a sfruttare quei tiri come dal solito risultano, allora si poteva anche vincere.
Vincere in ogni modo è il verbo che il Milan ha imparato a coniugare alla perfezione. Nel 51 infatti vince anche la Coppa Latina rifilando 4 gol all'Atletico Bilbao e 5 al Lille. Al direttore tecnico Tony Busini viene chiesto se per caso il Lille non gli sembri una squadra modesta.
No, è una buona squadra. Ha trovato un Milan che in questo momento credo che ci sono poche società in Europa che giocano sulla base del Milan.
Il Milan a cui allude Busini è quello con Buffon, Silvestri e Bonomi, Annovazzi, Tognone e De Grandi, Burini, Grenne, Nordal, Lidl e Renosto. Nei 3 anni successivi rimane al vertice, 2 volte terzo e una secondo. Nel 53-54 partono tra gli altri Grenne e Burini, ma arrivano altri due signori che al pallone danno del tu, il danese Sørensen e il romanissimo Piccinini. Sarà un campionato esaltante. All'11ª giornata il Milan passa a Torino travolgendo il Granata per 4-1. Piccinini.
Speravamo di vincere, ma non così, francamente. D'altronde ci è andata anche un pochino bene perché il nostro portiere Buffon, nei primi minuti di gioco, ha salvato la rete da un paio di tiri pericolosi. E da lì penso che sia schianato la via della vittoria.
Il suo unico gol il Torino lo ottiene sul rigore. C'era? Sentiamo Tognon.
Penso che non esisteva affatto. Ho avuto addosso la mia gamba e l'arbitro, rigore, Buffon, Catassù. Vorrebbe dire gol.
Anche quell'anno sarà un terzo posto. Il successivo registra due grosse novità, una tattica e l'altra tecnica. Lidl arretra, andando a occupare una posizione che ricorda quella del centromediano metodista, e come regista dell'attacco arriva un italo uruguaiano che appartiene alla storia del calcio. Abbiamo qui il segretario tuttofare del Milan, Eugenio Conti. Ecco Conti, potendo ridare 20 anni a un rossonero del passato, chi sceglieresti?
Juan Alberto Schiaffino.